File numero 9, pagina 53. L'organizzazione dell'internamento. I primi campi, Cighino e Gonars. In pochi giorni le caserme di Lubiana e delle altre città si riempirono di uomini arrestati e si pose il problema di dove potessero essere sistemati. Gli arresti continuavano anche nelle altre città della provincia e in breve tempo le persone da internare furono migliaia. Il primo campo di concentramento fu individuato in un baraccamento militare di Cighino, Zighini, una località vicina a Tolmino, dove vennero internati per alcune settimane circa 600 persone, e a Tribussa Inferiore, Dolina Trebusa, dove era stato predisposto un altro campo di concentramento per 400 persone. Quest'ultimo però non funzionò mai, perché il campo era in territorio abitato da allogeni e troppo vicino alle zone in cui era già attiva la guerriglia. Infatti le autorità locali sostennero la necessità di individuare luoghi in cui insediare campi di concentramento al di là del vecchio confine, cioè del confine del 1866, all'interno del regno, lontano dai territori abitati da sloveni o croati, dove gli internati potevano trovare solidarietà e la vicinanza avrebbe richiesto una maggiore quantità di mezzi e di soldati. Un campo di concentramento che corrispondeva a queste caratteristiche fu individuato in quello di Gonars, un paese a sud di Udine, che quindi fu il primo grande campo di concentramento per internati civili jugoslavi gestito dall'esercito. Il primo dei campi che il professor Capogreco ha definito dell'internamento parallelo, per distinguerlo da quelli gestiti dal Ministero dell'Interno. A pagina 54 una fotografia che ritrae il generale Mario Roatta. L'odissea iniziale di questi internati sloveni, dalla retata in cui furono fermati alle varie caserme e luoghi di detenzione provvisori, dove avveniva riconoscimento da parte dei delatori al campo di Cighino, è ben sintetizzata nel racconto di Karl Stern, uno degli internati di Gonars arrivati con i primi trasporti. Il 14 marzo 1942, verso le ore 16, l'esercito italiano effettuò a Vrnjica. Vrnjica, cittadina a pochi chilometri da Lubiana, nel 1975 si è gemellata con Gonars, in ricordo dei numerosi suoi abitanti internati nel campo di concentramento. Il 14 marzo quindi 1942, verso le ore 16, l'esercito italiano effettuò a Vrnjica un grande rastrellamento per le vie e nei locali pubblici della città. Furono arrestati gli uomini fino ai 50 anni di età. Fummo condotti nella fabbrica di pelle Polak e ci ritirarono le carte d'identità. Verso sera fummo tutti chiamati davanti a un gruppo di carabinieri. Dietro a loro si nascondevano i delatori, erano dei civili di Vrnjica che con gesti già convenuti indicavano chi doveva essere trattenuto e chi invece doveva essere rilasciato. Eravamo circa in 120 e fummo tutti portati in una caserma a Lubiana. Una grande stanza della caserma era già stata riempita per metà con altre persone che erano state arrestate in gran parte a Lubiana. Fummo messi lì anche noi. La stanza era senza arredi, né sedie, né tavoli, né letti, cosicché rimanemmo tutto il giorno in piedi. La notte dormimmo così, a due, con la schiena appoggiata l'uno all'altro. Sedevamo per terra sul pavimento freddo. Le gambe, a causa dell'affollamento, dovevamo tenerle incrociate. Avevamo molto freddo e tenevamo le mani sotto il sedere. Il 19 marzo del 1942, di buon'ora, i carabinieri prelevarono i primi 20 di Vrnjica. Eravamo infatti i primi nell'elenco. Ci misero le manette ai polsi e, quattro alla volta, anche le catene. Ci fecero salire su delle camionette militari con il simbolo della Croce Rossa e ci condussero oltre Vernica a Longatico Superiore, Gornigi Logatec. Lì nel castello ci raggiunsero anche 80 cittadini di Longatico. Davanti all'entrata si era radunata una piccola folla di parenti e di compaesani degli arrestati che chiamavano e piangevano. Questo provocava una reazione da parte dei rinchiusi che gridavano invettive contro gli invasori occupanti. Così siamo partiti attraverso Idrigia, Tolmino e Caporetto fino a Zighini. Lì c'era un campo provvisorio con 6 baracche in muratura per 100 persone ognuna. Le prime 4 erano già occupate, perciò il nostro trasporto fu sistemato in una delle altre 2. Abitare in queste baracche era molto difficile, erano senza riscaldamento e i pavimenti erano costruiti con mattoni umidi per l'acqua che filtrava dal terreno e che scendeva in rivoli giù dal monte sopra di noi. Restavamo chiusi nella baracca per tutto il giorno, tranne durante la mezz'ora d'aria. Dopo 14 giorni a Zighini ci trasferirono nuovamente. Con le manette alle mani e legati con delle catene ci condussero a Gonars. Testimonianza di Karl Stern riportata in Paur Verri a cura di Oltre il filo. Storia del campo di internamento di Gonars 1941-1943, comune di Gonars 1993. La circolare 3C. Nell'inverno del 1942 ci fu una vera e propria escalation della repressione. Il 1 marzo il generale Roatta, nuovo comandante della seconda armata, emise la famigerata circolare 3C, costituita da una serie di minuziose disposizioni ai vari reparti dell'esercito per combattere i partigiani e soprattutto per rompere l'appoggio popolare al movimento di liberazione, un vero e proprio manuale antiguerriglia che non aveva niente da invidiare alle direttive e pratiche naziste sullo stesso argomento e che mutuava certi comportamenti tenuti dall'esercito italiano nelle repressioni coloniali. Prevedeva, fra l'altro, la fucilazione di ostaggi da prelevarsi soprattutto fra gli arrestati ritenuti comunisti, la fucilazione degli uomini adulti dei paesi presso i quali fossero avvenuti atti di sabotaggio nei confronti dell'esercito italiano o dei collaborazionisti, la deportazione del resto della popolazione, donne, vecchi, bambini, l'incendio dei villaggi attuato dai reparti chimici, con i lanciafiamme, il bombardamento dei villaggi. Gli effetti di queste disposizioni si trovano in una grande quantità di documenti della Seconda Armata, che attualmente si possono consultare a Lubiana nell'archivio della Repubblica Slovena, in quanto furono abbandonati dai comandi in fuga dopo l'8 settembre 1943. Conservati dai partigiani, costituirono la base per le accuse per crimini di guerra formulate nel 1945 contro ufficiali dell'esercito e gerarchi fascisti da parte della Commissione di Stato Jugoslavia per l'accertamento dei misfatti compiuti dagli occupatori e dai loro coadiutori. Ma molti di questi documenti si trovano anche nell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito o nell'archivio centrale dello Stato a Roma. Esiste un'ampia memorialistica di ufficiali e soldati che hanno fatto parte dell'esercito italiano di occupazione che raccontano il comportamento dei loro reparti. Alcune di queste memorie sono state pubblicate anche se spesso da associazioni o piccole case editrici locali. Per esempio Sergio Pirnetti, triestino, in un suo libro di memorie scrive: «L'indomani giunsero ordini precisi di distruggere tutte le case, demolendo anche i muri, portare via e ammazzare tutto il bestiame, raccogliere persino le patate nei campi. Per 4 giorni i soldati non fecero che bruciare case e raccogliere patate, che poi venivano portate via con i camion. Sergio Pirnetti. Ma il bosco non finiva più. Soldati italiani sul fronte balcanico, 1941-1943. Trieste, 1996. Fra i libri di memorie, uno dei più interessanti è il diario di Don Pietro Brignoli, cappellano del secondo reggimento della divisione Granatieri di Sardegna, pubblicato, anche se non in versione integrale, nel 1973 da Longanesi, con il significativo titolo, preso da una frase del diario, «Santa messa per i miei fucilati». Recentemente il testo è stato ripubblicato in Evigna, pagine di storie rimosse, la politica e i crimini di guerra dell'Italia fascista in Jugoslavia, Varese 2005. La lettura di questo testo è più che sufficiente a dare un'idea delle efferatezze compiute dall'esercito italiano in Jugoslavia fra il 1942 e il 1943. Queste sono alcune pagine delle prime giornate di rastrellamento alle quali il cappellano partecipò nel luglio del 1942. 21 luglio. 18 fucilati in un altro paese. Il nome di questo paesetto di montagna vorrei scriverlo col sangue dei suoi fucilati. Vi entrammo la sera dopo una marcia tanto disordinata che mi fece dire che i ribelli sono poveri ribelli, se non ci avrebbero ammazzati. Il paese era già stato devastato dalle camicie nere che vi erano entrate combattendo e avevano avuto gravemente ferito il centurione comandante del battaglione. A onor del vero, i ribelli vi avevano fatto alto e basso, avevano tenuto comizi, fatto sfilate, imbrattato i muri di iscrizioni bolscevicche e di proclami, e i paesani, a quanto si disse, avevano applaudito. Le camicie nere avevano arrestato tutti i maschi validi che non erano fuggiti. Il tribunale di guerra del nostro reggimento, che li giudicò, ne condannò a morte 18. Il plotone d'esecuzione era formato da quelle camicie nere che in città fucilavano i condannati politici. La partecipazione delle camicie nere alle fucilazioni era ormai una tradizione, almeno dal processo di Trieste del 1930, quando, come abbiamo visto, del plotone d'esecuzione dei quattro antifascisti sloveni fecero parte 56 camicie nere volontarie. Dopo che erano stati regolarmente processati, il comandante del plotone era il capo manipolo che in città aveva lo stesso incarico. Gente non impressionabile, quindi. L'uno e gli altri li avevo, per mia disgrazia, già visti agire. I condannati li lasciavano lì stecchiti sul colpo. 23 luglio. Altri 6 fucilati nello stesso paese. Di questi 6, 4 erano fratelli. Anche questi smaniarono e piansero fino a strappare il cuore. Ma come per tutti quelli che avevo assistito prima, le smanie durarono per un quarto d'ora circa. Dopo ricevuta la notizia e la certezza che dovevano morire, e quando furono portati fuori, erano, almeno in apparenza, calmi. E siccome i curiosi li vedevano solo allora, ne concludevano che era gente apatica, alla quale, quasi quasi, facevamo un favore ad ammazzarla. Contro tale opinione dovetti più volte reagire. Quegli uomini, prima di ricevere la scarica, erano già morti. Come lasciammo quel disgraziatissimo paese, lo abbandonammo con una turba di vecchi senza figli, di donne senza mariti, di bambini senza padri, tutta gente impotente, in gran parte privata anche delle case, che erano state bruciate, completamente priva dei mezzi di sussistenza, stalle, pollai, campi, tutto era stato spogliato. Li lasciammo ignudi a morir di fame. 24 luglio. Santa messa per i miei fucilati. Il paradiso e l'inferno esistono, se no le parole di virtù e di vizio non avrebbero senso, anzi la vita stessa non avrebbe senso alcuno. A pagina 58 Tre immagini mostrano incendi di villaggi nella Slovenia occupata dall'esercito italiano. Bisogna dire tuttavia che, a parte questo esempio di una grande e prestigiosa casa editrice, l'editore Longanesi, nel presentare nel 1973 Santa Messa per i miei fucilati, il diario di Don Pietro Brignoli, scrisse: «Abbiamo esitato a lungo prima di prendere la decisione di pubblicare un documento eccezionale, sì, ma spaventoso. Ci ha spinto a farlo prima di tutto la convinzione che sia difficile trovare uno scritto più efficace per la causa del pacifismo, perché volere o no, davanti alle atrocità viste dal cappellano, qualsiasi retorica sulla necessità di combattere e di difendersi viene a cadere miseramente. In secondo luogo, perché il cappellano ci presenta il rovescio della medaglia di una lunga tradizione tra l'olegrafico e il sentimentale, per cui il nostro soldato, e qui intendiamo anche i suoi superiori, ha sempre un gran cuore. L'esitazione di uno dei più importanti editori italiani è significativa del modo in cui in Italia si è nel dopoguerra affrontato il discorso dei crimini italiani nella Seconda Guerra Mondiale». In generale, nel dopoguerra in Italia si è fatto di tutto per dimenticare, a livello di opinione pubblica, e si è arrivati a episodi di vera e propria censura, come nel caso ormai noto del documentario prodotto nel 1989 dalla BBC Fascist Legacy, l'eredità fascista, sui crimini di guerra italiani in Africa e in Jugoslavia, i cui diritti furono acquisiti nel 1993 dalla RAI, che ne curò l'edizione in italiano, che però non è mai stata trasmessa dall'emittente nazionale. Del documentario di Ken Kirby, che si basa sugli atti della Commissione ONU per i crimini di guerra, fu preparata l'edizione italiana, ma nel 1993, quando si doveva decidere la trasmissione, i dirigenti RAI pensarono, con una motivazione piuttosto curiosa, che non era opportuna dal momento che era in corso la guerra in Jugoslavia. Il documentario era stato trasmesso nel 2003 in versione non integrale, dalla 7, in una puntata di L'altra storia, programma condotto da Sergio Luzzatto e in versione integrale. Nel 2006, su Sky History Channel, l'azienda pubblica RAI, tuttavia, continua nella sua omertà. Non si capisce come mai, neppure sotto i governi di centrosinistra, la Commissione parlamentare di vigilanza della RAI si sia attivata per la cessazione di questo vero e proprio atto di censura. Uno degli eccidi più efferati dell'esercito italiano, di cui si parla anche in questo documentario, fu quello di Podum, un paese non distante da Fiume, in cui il 13 luglio del 1942 furono fucilati 108 uomini, il più giovane dei quali aveva 14 anni. La sanguinosa rappresaglia, un mese prima erano stati uccisi due maestri italiani, fu condotta da reparti di camicie nere nei quali furono mobilitati per l'occasione anche numerosi giovani fascisti italiani di Fiume, insieme a reparti di truppe regolari. Siamo a pagina 60 e una fotografia mostra la fucilazione di 5 civili jugoslavi. Il prefetto di Fiume, Temistocle Testa, che aveva ordinato la strage, lo stesso giorno informò Guido Buffarini, sottosegretario al Ministero degli Esteri, con questo telegramma: «Ieri sera tutto l'abitato di Podum, nessuna casa esclusa, est raso al suolo et conniventi et partecipi bande ribelli nel numero di 108. Sono stati passati per le armi et con cinismo si sono presentati davanti ai reparti militari dell'armata operanti nella zona, reparti che solo ultimi 10 giorni avevano avuto 16 soldati uccisi dai ribelli di Podum. Stop, il resto della popolazione e le donne e bambini sono stati internati. Stop». Citato in relazione di Umberto Lorenzoni, Treviso, 10 febbraio 2007, In www.ampitreviso.it Umberto Lorenzoni è il presidente dell'Ampi di Treviso. Fine del file numero 9, pagina 61.